4 mattino.
Quello che non riesco però a capire è perché ritirare la delegazione dei ministri e poi comunque uscire dall'aula in Senato per far avere una maggioranza relativa che non serve a niente se non a dire hai visto? Se non ci sono io non ce la fai.
Simone, buongiorno. Da cittadino italiano mi vergogno di questa classe politica con questi toni, questi esempi dell'infanzia in Parlamento, in quello che dovrebbe essere un dibattito comunque serio e responsabile per una nazione. E poi ci lamentiamo se siamo lo zimbello d'Europa.
Il caos regna sempre più sovrano.
La scelta politica, lo dico al primo ascoltatore, la scelta politica di Renzi è chiara, no? È chiara nel senso che è una scelta di non rottura completa, posto che ovviamente, se non vado errato, oggi l'Assemblea di Italia Viva, dei senatori di Italia Viva, dovrà dare una decisione definitiva, ma questa decisione definitiva sarà una decisione di astensione. È chiaro che il segnale che si vuole dare è rompiamo, ma non troppo. Rimaniamo sul filo, rimaniamo in quell'equilibrio strano che si sa mai, perché comunque l'accusa che sta piovendo su Italia Viva e su Renzi in questo momento è quella fondamentalmente di irresponsabilità, ossia fare una crisi di governo in un momento estremamente delicato per il paese, in mezzo alla pandemia, con il recovery plan da fare, eccetera, eccetera. E l'intenzione probabilmente dello stesso Renzi e di Italia Viva è di dare con questo gesto una sensazione diversa, ossia non è che ti facciamo cadere il governo subito in questo modo, ma semplicemente ci asteniamo, facciamo in modo che la fiducia passi e poi eventualmente te la giochi tu. Detto che, guardate, è una riflessione che vi butto là, è un'idea che vi butto là, veramente non basata nemmeno su parole che abbia scambiato con pezzi della politica in queste ore, e quindi non sono indiscrezioni, niente di tutto ciò. Però, visto quanto è stata folle questa legislatura, che è una legislatura che è iniziata con un governo Movimento 5 Stelle e Lega, con un presidente del Consiglio e lo stesso presidente del Consiglio a guidare un governo sostanzialmente di centrosinistra nella seconda fase di questa legislatura, con quello che di fatto ha fatto nascere questo governo che si sgancia e toglie i suoi ministri dal governo, io non escludo che magari fra 2 mesi, 3 mesi Italia Viva possa anche tornare in maggioranza. No, ma ve lo dico, è un pur parler, se volete, quasi una boutade, però a questo punto non lo so, perché può veramente, veramente succedere di tutto. Su quello che abbiamo sentito ieri in Parlamento, io sono d'accordo con l'ascoltatore, ma che vuol dire mettere dentro le filastrocche sui due eliocorni, come ha fatto Butti di Fratelli d'Italia, o quella storia del defecare nei letti delle case occupate, come ha fatto Claudio Borghi della Lega? È una cosa proprio poco consona rispetto a quello che dovrebbe essere il ruolo del Parlamento. Da dire anche che, se vogliamo dirla brutalmente, a questo ci siamo abituati e succede da anni che in Parlamento accada un po' di tutto, anche scontri fisici. E sì, il caos regna sovrano. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, nella quale invece proviamo a mettere un po' di ordine. È quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 19 gennaio. Al microfono sempre Simone Spezia. Sono le 7:22 minuti. E se volete intervenire, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Come sempre c'è tutto. E poi ci sono i nostri account social: Instagram 24 Mattino. Twitter, sempre 24 Mattino, e poi la nostra pagina Facebook, tra l'altro oggi pomeriggio, magari quando avremo la conclusione, così come ho fatto ieri, quando avremo la conclusione del voto al Senato, ci vediamo per una piccola diretta sulla nostra pagina Facebook per commentare anche un po' insieme come sono andate le cose nell'arco della giornata. Quindi andate, visitate la nostra pagina, mettete un mi piace, così poi vi segnala, o seguitela, fate come vi pare, o seguitela in maniera che poi sapete quando partiamo con la diretta. Dunque iniziamo con le aperture dei quotidiani e oggi partirei proprio dal Sole 24 Ore, perché mette in evidenza quelli che sono i due elementi centrali di questa crisi, che sono sì certamente la parte parlamentare, ma soprattutto la parte europea e del recovery plan. Richiamo europeo, recovery da rafforzare, è il titolo del Sole 24 Ore. Governo, oggi scontro finale al Senato. Questa l'apertura del Sole 24 Ore. Avvenire, al quale piace questo governo, titola: volenteroso primo sì, Conte ottiene la maggioranza alla Camera, si volta pagina per l'Europa e con Biden. Primo sì, Conte alla sfida finale, il titolo del Corriere della Sera. L'appello di Conte, aiutateci, è il titolo della Stampa. La Repubblica, Conte, una fiducia fragile, perché occhio i numeri, anche alla Camera non sono enormi. La maggioranza assoluta è stata ottenuta con 6 parlamentari, non è una maggioranza fortissima, quantomeno per la Camera. Voto di scambio è il titolo del giornale, il premier elemosina aiuto. Conte, maggioranza debole, anche secondo il Messaggero. Domani, promesse un po' a tutti, Conte si prende la Camera nonostante Italia Viva. La Verità, Conte si umilia per la poltrona. Libero, non sa comprare vaccini, però chiede la fiducia. Il Manifesto titola: buona la prima. Il Fatto Quotidiano: Renzi chi? Parafrasando la frase dello stesso ex presidente del Consiglio, se non sbaglio era riferita a Fassina all'epoca, e il punto è che Conte lo ignora, chiede aiuto e ottiene un ampio margine, lo definisce il Fatto Quotidiano. Il Quotidiano Nazionale parla di Conte primo sì, ma oggi si gioca tutto, come vedete i titoli sono praticamente tutti su questo, perché la vera mossa del cavallo per Renzi è votare la fiducia, è il suggerimento che arriva invece dal Foglio col direttore Claudio Cerasa. Iniziamo, come sempre, però, da cose diverse rispetto a quelle centrali di queste ore, alla politica. Poi alla politica ovviamente ci arriveremo anche alla questione del recovery e non solo a quello. E però, non possiamo dire che questo arrivo di Letizia Moratti sulla scena politica della Regione Lombardia non abbia fatto rumore, non solamente perché è stata lei la persona che ha preso carta e penna l'altro ieri e ha scritto al ministro Speranza dicendogli di ritardare, di congelare per 48 ore la zona rossa della Lombardia perché i numeri erano vecchi, ma anche per questa ultima iniziativa che sta facendo molto discutere, ha già ricevuto il no di Speranza, se ne discuterà comunque in conferenza Stato-Regioni. Date i vaccini. Il titolo con il quale lo riassume il Quotidiano Nazionale è: date i vaccini in base al PIL delle regioni. La ricetta Moratti trova il muro di Speranza. Qual è il punto? Il punto è che chiede Moratti di non basarsi nella distribuzione dei vaccini solo sul tasso di mobilità, la densità abitativa, l'essere stati più colpiti dalla pandemia. Per Letizia Moratti, scrive Giulia Bonezzi appunto sul Quotidiano Nazionale, da 10 giorni nuova vicepresidente e assessore al welfare della Lombardia, tra i criteri per ripartire i vaccini anti-Covid tra le regioni dovrebbe essere tenuto in conto anche il contributo che quelle regioni danno al PIL nazionale. Una bomba che deflagra nel tardo pomeriggio, filtrando da un incontro che la neo assessora ha avuto con i capigruppo della maggioranza e dell'opposizione al Pirellone. Qual è il punto? Lo scrive, poi prende anche qua carta e penna e lo scrive a Speranza. Il punto non è quello di dare più vaccini alle regioni più ricche, ma la richiesta di un'accelerazione nella distribuzione dei vaccini in una regione densamente popolata di cittadini e anche di imprese, che costituisce uno dei principali motori economici. Insomma, se si aiuta la Lombardia, si contribuisce in automatico alla ripresa dell'intero paese, come si diceva, parole di Letizia Moratti destinate a far discutere. La questione dei vaccini. Il pezzo più interessante, al di là della questione dei ritardi nelle consegne da parte di Pfizer-BioNTech questione sulla quale torneremo più avanti, sarà con noi alle 8.45 la professoressa Antonella Viola. Il pezzo più interessante l'ho trovato sulla Verità e lo firma Camilla Conti, la quale ci spiega che tutta questa alzata di scudi contro l'azienda, contro Pfizer, per la distribuzione del vaccino è un po' maltarata. Gli ascoltatori più attenti ricorderanno che cosa è successo. Che inizialmente l'azienda ha distribuito queste fiale dicendo che contenevano 5 dosi. Cosa è successo? È successo che si è scoperto che con le siringhe di precisione da queste fiale si possono ricavare 6 dosi. L'autorità europea e poi l'autorità italiana hanno certificato che quindi all'interno di queste fiale ci sono 6 dosi. E però che cosa ci racconta Camilla Conti? Che i contratti che sono stati sottoscritti dall'Europa e conseguentemente dall'Italia sono contratti per l'acquisto di dosi di vaccino e non di flaconi. E quindi nel momento nel quale ogni flacone contiene 6 dosi e non più 5 dosi, in qualche modo va ritarato il contratto e si rischia un contenzioso. Dunque, Pfizer e BioNTech hanno diffuso un comunicato congiunto per annunciare lo sviluppo di un piano che consentirà il potenziamento della capacità in Europa per fornire più dosi al secondo trimestre. Per ottenere questo sono necessarie alcune modifiche dei processi di produzione. Nel comunicato non si cita questa vicenda, però la vicenda resta sotto traccia. Sostiene tra l'altro Camilla Conti in questo pezzo che, a differenza di quello che lamenta il commissario Arcuri, in realtà Pfizer e BioNTech sarebbero in pari con le consegne di vaccino. Pfizer ha annunciato un ritardo di un paio di giorni, però si dovrebbe arrivare a pari entro breve. Altro tema di discussione, sempre sul fronte della pandemia, è ancora una volta il tema di, vi ricordate, ne abbiamo parlato l'altro giorno, quando è uscita la bozza del nuovo piano pandemico, il tema è chi salvare e come operare in situazioni di emergenza, cioè quando ci sono situazioni di estrema difficoltà, gli ospedali bloccati. Il nuovo piano pandemico dice di privilegiare, appunto, di lo abbiamo raccontato, ne abbiamo parlato anche con il comitato di bioetica, ci mette di fronte a una scelta che potremmo definire utilitaristica. Qua c'è un'altra questione che farà discutere. Pagina 13 del giornale con Maria Sorbi. Se un malato di Covid ricoverato in terapia intensiva non risponde al trattamento o si aggrava seriamente, verrà dirottato sulle cure palliative senza aspettare, senza accanimenti inutili. È uno dei passaggi più delicati del nuovo documento SIARTI, che è il vademecum etico con il quale gli anestesisti si preparano a dover affrontare decisioni drastiche in caso di carenza di posti letto in rianimazione durante la terza ondata della pandemia. La decisione di interrompere le cure intensive e di rimodularle verso le cure palliative non deve essere posticipata, quindi di fatto condurre le persone, lasciarle morire in sostanza. Rispetto allo scorso marzo, quando si era scelto di dare la priorità ai contagiati più giovani con più possibilità di guarigione, il testo, a cui nessun medico ovviamente vorrebbe mai far riferimento, è stato affinato e reso più dettagliato. Di fatto non viene più ammessa la prosecuzione di trattamenti non appropriati o sproporzionati. Quindi si legge nel testo: è opportuno che al momento del ricovero in terapia intensiva la persona ammalata, quando in grado di recepire l'informazione, gli eventuali rappresentanti legali e i familiari siano informati della eventualità di rimodulazione dei trattamenti in caso di mancata risposta. In caso di decisione di limitare le cure intensive per mancanza di appropriatezza clinica, proporzionalità o a seguito di valutazione comparativa in corso di triage, suggeriscono gli specialisti, il medico deve comunicare la tipologia di trattamenti appropriati nel caso specifico. Come capite, un altro tema etico che si apre in merito alla pandemia e che fa discutere. Una pausa.
Quattro mattino. La questione dello spostamento nelle seconde case non mi pare sia stata chiarita del tutto. Cosa succede se sono in una zona arancione e la mia seconda casa è in una zona rossa? O se sono in una zona rossa e la mia seconda casa è in una zona di altro colore? Mi posso spostare?
Buongiorno Spezia. Ma con che coraggio Conte si pone come alternativa ai sovranisti? Lui che è stato premier di un governo leghista con Matteo Salvini ministro dell'interno.
Spezia, il caos regna sovranista, non sovrano.
Non male questa, non male, è carina. È carina la battuta, non si offendono i sovranisti, che poi si offende. C'è sempre qualcuno che si offende quando... Quando sorridiamo c'è sempre qualcuno che si offende. Vabbè, è così. Abbiamo perso anche quel minimo di senso dell'umorismo. A proposito delle seconde case, da quel che ho capito io e da quel che ci ha fatto capire Variati, è sempre possibile andare nelle seconde case, in qualsiasi colore, di qualsiasi colore siano le regioni. Però, da quel che ho capito, dovrebbe arrivare qualche indicazione ulteriore. Però... amico caro, non so che dire, nel senso che non sono al governo, mi sembra di aver capito questo da quello che ha detto il sottosegretario all'interno. Più di quello non so sinceramente che cosa dire. Prima di andare a un paio di elementi di cronaca e poi alle questioni politiche, vi voglio portare sulla scuola. Sulla scuola in questo caso perché per portare una posizione un po' diversa. In realtà è una posizione che avevamo già citato in passato e sulla quale ritorna lo psicologo, psichiatra, non mi ricordo mai, Massimo Recalcati, in un suo commento su Repubblica a pagina 24, giornale del quale è editorialista. Allora, queste sono state le ore, come ben sapete, della protesta di alcuni studenti, di gruppi di studenti contro la didattica a distanza e per il ritorno in classe. Sono ore complicate nelle quali alcune regioni sono ripartite con la didattica in presenza, anche se oggi ci sarà un incontro, nelle prossime ore ci sarà un incontro esattamente dedicato a questo. Ebbene, Massimo Recalcati, ve lo voglio leggere perché dà un'idea diversa rispetto alle varie idee che abbiamo sentito in queste ore, basate soprattutto su questioni di sostanza pandemica e sostanza di situazione dei ragazzi, mentre invece quella di Recalcati è proprio un'idea educativa, per così dire. Cosa dice Recalcati? E se invece provassimo a considerare, dice, qua non c'è da condannare la didattica a distanza e la mancata presenza dei ragazzi in classe. Se invece provassimo a considerare il trauma del Covid non tanto come ciò che oggettivamente ha imposto la chiusura della scuola, ma come ciò che ha reso possibile la sua apertura permanente, ossia in didattica a distanza, non è infatti quello del Covid un tremendo magistero, ossia un insegnamento per i nostri figli di gran lunga superiore a quello che può essere impartito nelle loro aule della scuola? Non dovremmo provare a pensare che questo tempo non è affatto tempo perso, tempo di arresto dell'attività didattica, ma un tempo dove la scuola continua ad operare, sebbene in forma nuova? Davvero i nostri figli non stanno imparando nulla da questa lezione? Nel mondo ideale tutto è possibile, ma nel mondo reale siamo costretti a fare esperienza dell'impossibile. Gli insegnanti che si sono sperimentati in questo anno nel lavoro con la DAD hanno dato prova di tenere conto dell'impossibile nel processo di formazione, non arretrando sul loro desiderio di insegnare, ma adeguando questo desiderio di insegnare alle asperità imposte dal reale. Sanno bene come nel loro lavoro quotidiano non si tratta solo di trasmettere delle nozioni, ma di dare innanzitutto prova di una resistenza attiva al potere della distruzione e della morte, testimoniando che la cultura non arretra di fronte al male, anche quando esso ha la forma impalpabile di un virus. Ve l'ho voluto leggere perché è una posizione un po' diversa da quelle che si leggono normalmente, uno spunto, secondo me, interessante, sul quale se volete ragionare. Torniamo a terra e andiamo rapidamente alla cronaca, e poi l'ultima parte della rassegna stampa sarà finalmente dedicata alle questioni politiche. Rosarno senza pace. Cosa è successo ieri? È successo che è stato arrestato il sindaco di Rosarno, come sapete, terra ad alta densità di immigrazione con molte tensioni che si sono sviluppate negli anni. È stato arrestato il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. L'accusa è una collusione con i boss, alleanza tra 'ndrine e politica, e siamo a pagina 11 di Avvenire. E il quale Avvenire però ci dà una testimonianza netta e chiara della differenza tra quando si parla, tra quel che si dice e l'azione. E lo fa con un'intercettazione ambientale appunto del sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. Due anni fa si fece il progetto per 6 palazzine realizzate per gli immigrati perché non stessero nelle tendopoli sostanzialmente. Queste palazzine non furono mai assegnate. Avvenire andò a parlare col sindaco di Rosarno e gli disse: lavori finanziati con 2 milioni di euro regionali, iniziati nel 2015, terminati nel 2018, ancora oggi non ci abita nessuno. Disse il sindaco, scrisse dicendo: la nostra azione non è condizionata da questioni ideologiche anacronistiche di tipo razzistico e xenofobo che non ci riguardano, disse ad Avvenire. E poi ci sono le intercettazioni ambientali. Io me ne fotto dei niri, così nell'intercettazione ambientale il sindaco di Rosarno, che avrebbe dovuto assegnare queste 6 palazzine appunto agli immigrati. La storia di cronaca la trovate su Avvenire a pagina 11, che le ha seguite molto bene, e per rimanere sulla cronaca c'è sicuramente la storia di cronaca di giornata, è la vicenda di Tiziana Cantone, lo ricorderete, 31 anni. Morta nel 2016, ufficialmente morta suicida, portata da molti, anche da queste parti, anche dal mondo dei media, come esempio dei danni che può fare il cosiddetto revenge porn, ossia la diffusione di immagini intime al pubblico per vendetta. Tiziana Cantone, ufficialmente morta suicida nel 2016. Ebbene, si apprende, e la notizia la prendiamo da Nino Femiani sul Quotidiano Nazionale, la trovate un po' dappertutto, ovviamente anche sul Mattino, che già se n'era occupata, vi ricorderete che ne abbiamo trattato qua in rassegna stampa. 2 i DNA maschili sulla sciarpa, la pashmina con la quale Tiziana si sarebbe tolta la vita, e quindi il caso potrebbe riaprirsi. Sul foulard con il quale la giovane fu trovata impiccata sono state rinvenute le tracce di DNA di 2 uomini, il risultato del lavoro degli 007 che fanno parte del gruppo M-Team, un importante studio legale di Chicago ingaggiato da Teresa Giglio, la madre di Tiziana, che non si è mai rassegnata a considerare chiuso il caso come un semplice suicidio. Non è l'unico frutto della sua tenacia. Grazie alle sue indagini difensive, la Procura di Napoli Nord ha già aperto un'inchiesta per frode processuale in relazione alla cancellazione di tutti i dati contenuti nell'iPhone e nell'iPad di Tiziana mentre erano nella disponibilità della polizia giudiziaria. Proprio mentre l'inchiesta sulla morte accelera verso esiti per niente scontati, ecco che qualcuno poi si è introdotto sull'account Facebook di Teresa Giglio, della madre, e lo ha hackerato. Una storia evidentemente ancora da scrivere. Il traffico.
Mattino.
Simone, bell'articolo quello che hai letto. Il problema è un altro. Unica nazione al mondo ad aver chiuso le scuole da marzo 2020. Punto. Questa è la realtà.
Lo sa che su questo mi trova d'accordo. Però il ragionamento di Re Calcati, che mi fa notare un'ascoltatrice, è psicanalista, e quindi abbiamo la definizione corretta, è una posizione da tenere presente, è interessante, è uno spunto di riflessione, serve anche a questo. Le maledette questioni politiche, appese innanzitutto ai numeri, e partiamo dalla cronaca, che possiamo pescare quella del Corriere della Sera, pagina 6, ora al Senato la maggioranza spera di superare quota 155. prima della crisi la maggioranza aveva 166 voti al Senato, le cifre più accreditate raccontano sul Corriere della Sera, davano la maggioranza in una forbice che oscilla tra 152 e 159 voti, sopra i 155, dicevano fonti della maggioranza, sarebbe una vittoria. Diversi senatori ieri erano ancora indecisi, sottoposti a pressioni convergenti per evitare che la prova di forza del Senato si risolva in un bagno di sangue del governo. E poi ci sono un po' di responsabili intervistati o non responsabili, per così dire, come Binetti dell'UDC. Paola Binetti dice: c'è bisogno di centro, per oggi niente sostegno, del doman non v'è certezza, dice Tommaso Cerno, ex democratico, 45 anni, giornalista, siede nel gruppo misto. Mi fido del capo del governo, ha rottamato i due Matteo. E così si va avanti. Qual è la realtà e qual è la sostanza? La sostanza è che Conte ha fatto balenare ieri ai senatori l'ipotesi che si possa andare, che possano entrare in un eventuale partito fondato dal Presidente del Consiglio, che col proporzionale potrebbe ottenere, e lo racconta bene ad Alberto Signore a pagina 3 del giornale, una sessantina di parlamentari. Ora, come ben sapete, la prossima legislatura partirà con i parlamentari dimezzati e quindi i posti in lista si riducono fortemente. Ebbene, quindi l'offerta di Conte potrebbe essere discretamente allettante. Dice ad Alberto Signore, parla di un'insistente campagna acquisti di Palazzo Chigi, che avrebbe messo sul piatto non solo le poltrone lasciate libere da Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto, ma anche i preziosi posti in una futura lista Conte. Tutti i partiti, dice Signore, avranno, visto il taglio dei parlamentari, problemi di sovraffollamento quando ci sarà da mettere giù le nuove liste elettorali. Stando ai sondaggi, solo Fratelli d'Italia, che oggi ha una pattuglia parlamentare poco numerosa, avrà davvero margini di manovra. Tutti gli altri non riusciranno a soddisfare le inevitabili pretese degli uscenti. Ma la futura lista Conte di uscenti non ne ha. E ad oggi i sondaggi dicono che un partito del Premier potrebbe portare a casa circa una sessantina di parlamentari. Avete capito su cosa si gioca la partita? Si gioca su questo, su dei posti in un'eventuale lista Conte. Vedremo come andranno le cose al Senato. Nel frattempo, però, ci racconta il Sole 24 Ore a pagina 3 che l'Italia finisce sotto pressione a Bruxelles. Perché? Perché il recovery plan, così come è fatto, non convince. Beh, da Romano da Bruxelles e Gianni Trovati da Roma ne scrivono. Scrivono che quello che dice il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni è che il piano italiano è generalmente in linea con gli obiettivi. Come quello di altri paesi, il piano deve ancora essere discusso e rafforzato con un occhio alle riforme, le raccomandazioni paese, i tempi, gli obiettivi. Ha poi aggiunto però, e questo è un elemento positivo, che si tratta comunque di una base molto buona. Più in generale, l'ex premier italiano, raccontano i due giornalisti, ha sottolineato che il fondo per la ripresa da 750 miliardi, il quale ha visto la luce sulla scia della pandemia virale, è uno strumento nato proprio per riequilibrare nuove vecchie divergenze economiche tra i paesi della zona euro. Nel valutare e approvare i piani di rilancio nazionali che devono servire a convogliare il denaro nei vari paesi membri, la Commissione vorrà quindi aumentare l'ambizione delle riforme, che è una definizione generica, però è chiaro che gli occhi sull'Italia saranno puntati. Saranno puntati anche su altro, forse anche sul tema della parità di genere. Vi voglio segnalare dal Sole 24 Ore questo buon commento di Cristina Sivieri Tagliabue esattamente su questo tema, che prende a prestito una frase dalla politica. Costruttrici, è giunta l'ora di valorizzarle. E nota che nella nuova versione del recovery c'è molto poco spazio per il tema della parità di genere. Costruttrici dice perché lavoratrici dipendenti non guadagnano ancora come i loro colleghi uomini ed è un gap da sanare con il recovery. Costruttrici perché lo smart working non riconosce straordinari e quando è part time è quasi sempre un full time nascosto. Costruttrici perché se abbiamo le qualità per lavorare di notte mentre i figli dormono, dirigere aziende, correre coi lupi, non ci manca certo la capacità di intraprendere. Tuttavia sappiamo che solo un'impresa su 5 è di una donna. Perché? Non ci manca il coraggio, manca la sfrontatezza per ricominciare da zero e attivare il fatidico piano B. E dunque, su questo chiede Cristina Sivieri Tagliabue sul Sole 24 Ore, l'Italia deve iniziare a muoversi anche tramite il Recovery Plan. Sole 24 Ore, che ci ricorda anche che a fronte di questa crisi di governo, lo fa con Maximiliano Cellino a pagina 5, l'andamento dei BTP è tutto sommato stabile perché, come ben sappiamo, c'è la Banca Centrale Europea che sta comprando, ma c'è anche, per esempio, un rischio voto che è ridotto a questo punto. E poi ci sono tutte le cronache laterali, se volete, quindi il racconto, andiamo sul Quotidiano Nazionale a pagina 4 con Bruno Tabacci che è uno dei più corteggiati, Maria Elena Boschi che ascolta tutto l'intervento del Premier digitando in continuazione messaggi sul proprio cellulare, i cartelli con Conte dimettiti. E ancora Vittorio Sgarbi che gli dice: Presidente Conte, sia onesto, costruttivo e responsabile, si dimetta e vada in Cina, le solite cronache parlamentari che ormai siamo abituati a conoscere. Prima di chiudere abbiamo ancora un minuto e mezzo, tre cose rapide di esteri, rapide ma non poco importanti. Allora, la prima è sulla vicenda Navalny. Come ormai sapete, lo avete sentito anche in GR24, farà 30 giorni di carcere, ha invocato, ha chiesto ai suoi di scendere in piazza per protestare contro questo arresto avvenuto ieri e che vi abbiamo ampiamente raccontato. Ci segnala sempre il Sole 24 Ore e sempre con Beda Romano da Bruxelles che l'Europa è di fronte al rebus di nuove sanzioni alla Russia, perché starebbe pensando a questo. I 27 potrebbero utilizzare il nuovo meccanismo contro la violazione dei diritti umani. Navalny sarà in prigione almeno fino al 15 febbraio. E l'altra, in realtà ho tempo solamente per una, l'altra cosa che vi voglio segnalare la prendiamo dal Manifesto, ma la trovate un po' dappertutto. Considerate che oggi è l'apertura del Financial Times, quindi non poco, è quello che sta succedendo in Tunisia, dove la Tunisia dei giovani ha sfidato il coprifuoco e si sta sollevando, 600 arresti, molti minorenni, siamo al terzo giorno di proteste in un paese, come sappiamo, che è una nascente e fragile democrazia di quell'area del mondo e che insieme è anche un serbatoio, come ben sapete, di molti migranti che arrivano sul nostro territorio e quindi una situazione da tenere caldamente sott'occhio. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli e poi con la politica, la pandemia e via dicendo.